come ogni venerdì c'è l'appuntamento con tecnologia. E allora ci colleghiamo con Genova e la nostra eccellenza Made in Italy, ovvero l'Istituto Italiano di Tecnologia e il suo direttore scientifico che ritroviamo molto volentieri, Roberto Cingolani. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti, buongiorno Matteo.
Allora, stiamo alzando il tiro, Roberto, perché stiamo veramente cominciando ad addentrarci nel discorso tecnologico, proponendo delle soluzioni non solo innovative, ma che probabilmente ci daranno la possibilità di vincere o di provare a concorrere in questa sfida globale per il Made in Italy, che non sia appunto semplicemente l'agronomia e il turismo nel nostro paese. E oggi proviamo a parlare di uno degli argomenti forse più interessanti che ci sono, anche perché io ho sempre fatto questo parallelismo tra energia e democrazia, nel senso che l'energia è ciò che ci consente di fare le cose. Quindi un popolo che può produrre energia in maniera sostenibile, efficiente soprattutto, ha anche potere di fare le cose. Quindi oggi parliamo di energia diffusa, di nuovi sistemi di produzione e stoccaggio, perché tra le varie cose alle quali lavora, i vari progetti nei dipartimenti dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ci sono delle invenzioni incredibili. Parliamo di pelle elettrica, di microturbine, di celle fotovoltaiche ibride e di elettronica 2.0, stampabile e flessibile. Allora vorrei che ci raccontassi che cosa significa per l'Istituto Italiano di Tecnologia parlare di energia e quali sono nel dettaglio questi progetti.
Certo Matteo. Guarda, la prima osservazione è far capire che quando si parla di energia in realtà si può parlare di cose completamente diverse. Oggi la percezione quando si parla di energia è nucleare oppure fotovoltaico, quindi si pensa a grandi impianti che devono produrre grandissime potenze e che ovviamente hanno delle applicazioni a sistemi industriali, a sistemi a città che assorbono moltissima potenza. Poi spesso pensiamo invece all'energia come le batterie per le auto, no? Quindi potenze di qualche decina, anche centinaia di kilowatt, e pensiamo alle batterie delle nuove auto e speriamo che la loro autonomia aumenti in modo da poter andare tutti quanti a energia elettrica invece che a benzina o a gasolio. In realtà noi puntiamo ad un aspetto che spesso non è considerato importante, ma che ha un grosso peso percentuale sia sull'utilizzo di energia che sull'impatto ambientale, quella che chiamiamo l'energia portatile. Allora qui bisogna mettersi d'accordo su cosa vuol dire, perché anche le batterie dell'auto sono energia portatile per certi versi, no? Allora prendiamo la nostra unità di misura. L'unità di misura è un essere umano. Pensa che un uomo, un buon atleta, è in grado di erogare 1000 watt. E se vai a vedere la potenza che consuma la tua lavatrice, la tua lavastoviglie, un frigorifero, un televisore a plasma, eccetera, tu vedrai che sono tutte potenze comprese fra i 100-200 watt e i 1000-1200 watt. Quindi comincia ad avere una sorpresa: un essere umano che è una macchina molto complessa, alimentato dal fegato, no? dal metabolismo degli zuccheri e dei grassi, tutto sommato non è molto diverso da una lavatrice che consuma un migliaio di watt. Va bene, siamo due macchine paragonabili, solo che i nostri elettrodomestici devono essere attaccati alla presa, noi esseri umani non abbiamo bisogno di questo. Allora, per noi la portabilità è un concetto che vogliamo estendere all'idea della mobilità dell'essere umano. Siamo pieni di macchine che sono comparabili a un essere umano come potenza necessaria a farle funzionare, quindi intorno ai 1000 watt, e sarebbe bellissimo poterle rendere libere da una presa elettrica, da un cavo, e farle andare sostanzialmente autonomamente. Allora, se vai a vedere qual è l'impatto di questa considerazione, scopri che il 20% della potenza elettrica del mondo è utilizzata proprio per far funzionare elettrodomestici e oggetti di questo tipo. Immaginati se tu potessi avere che ciascun elettrodomestico, ciascun oggetto che si muove è autosufficiente, questo 20% di potenza elettrica lo potresti utilizzare per fare altre cose, per esempio per la produzione industriale, oppure per desalinizzare, che ne so, l'acqua del mare e cose di questo tipo. Quindi è un target piccolo, è una goccia quella che vogliamo realizzare, però tante gocce fanno un mare, e questo è proprio il classico caso, no? Allora, come si può fare, come si può intervenire? Bisogna cominciare a pensare con dispositivi molto piccoli come si fa a produrre sufficiente energia da alimentare qualcosa. Allora, la prima cosa che viene in mente è pensare all'essere umano che cammina. Adesso, una considerazione molto semplice: quando un uomo, uno di noi, cammina senza saperlo, spreca una sessantina di watt semplicemente a rimbalzare per terra. Cioè, se tu ci pensi, l'atto della camminata è un atto per cui tu metti sempre un piede avanti per evitare di cadere in avanti, no? E in questo modo cadi. tutta l'energia elastica che noi utilizziamo nella camminata, in qualche maniera la perdiamo, no? Non è recuperata, il pavimento ci fa da vincolo, noi camminiamo sul pavimento e tutta questa energia non è recuperata. Adesso immagina di avere nelle scarpe o addosso qualche cosa che sia in grado di tradurre il movimento che tu stai facendo in energia elettrica. Per cui tu parli, muovi le mani, cammini, muovi le gambe, le spalle, la testa, e questi movimenti generano a loro volta una corrente elettrica. Si può fare questa cosa? Ecco, allora, per capire se questa cosa si può fare dobbiamo andare ad un oggetto molto semplice. Pensiamo all'accendino, quello con cui tutti accendono, che so, una sigaretta, una candela. Gli accendini hanno la famosa tetrafocaia, no? Sono questi materiali che, se sono staccati, se sono schiacciati, se subiscono una pressione meccanica, generano una piccola carica che a sua volta genera una piccola scintilla, che poi è quella che accende la fiamma. Ce l'abbiamo anche quando cuciniamo, per accendere i fuochi. Allora, questi materiali prendono il nome generale di piezo elettrico, cioè sono materiali che generano una carica a seguito di una perturbazione meccanica. Esistono, ce ne sono tanti, ma non sono efficaci, non sono efficienti. Allora, negli ultimi anni c'è stata una corsa a realizzare materiali piezoelettrici estremamente sensibili, sempre più sensibili, tanto che basta poco soffiarci, trasfiorarli, piegarli, per generare delle cariche molto forti e quindi delle tensioni, delle differenze potenziali molto forti che possono essere utilizzate per alimentare un piccolo circuito. Oggi siamo arrivati al punto di avere delle plastiche che sono in grado, semplicemente con l'alito, con il vento, di generare così tanta corrente che questa può essere utilizzata per alimentare un circuito di controllo. L'idea a questo punto è interessante, perché immagina una barca che fosse coperta di queste scaglie di plastica che, con la turbolenza dell'acqua, vibrando, generano corrente. O immaginati una giacca mentre vai in bicicletta o in moto, che potrebbe alimentarti il telefonino, potrebbe alimentarti il GPS. Ecco, questo, tutto ciò va sotto il nome di harvester, che è una parola inglese che vuol dire raccoglitore. Harvest è il raccolto, quello del grano, no? Cioè sono tecnologie che raccolgono energia dissipata trasformandola in un'energia utilizzabile. Pensa di averle sulla centrifuga della lavatrice mentre la lavatrice funziona. Recupereresti un bel po' di energia che potresti utilizzare per fare altro.
Senti, Roberto, ma per fare un esempio, visto che credo che, insomma, chi ci sta ascoltando magari ha approdato per caso pensando di ascoltare della musica e magari non riesce a capire, cioè, questo io cerco di fare l'interprete. Stiamo parlando di piccole foglioline flessibili, senza emissioni, riciclabili, che saranno in grado di generare, facciamo un esempio, io nel documento che ho ricevuto appunto da voi si parla di questi 100 metri quadrati di superficie, come fosse una vera pelle da appoggiare, che ne so, sul tetto della propria casa. Ecco, 100 metri quadrati con queste micro foglioline che si muovono, quindi in ogni direzione, rispetto per esempio all'eolico normale tradizionale, dove c'è una pala che, se non riceve il vento frontalmente, evidentemente è meno efficiente. Ecco, queste sono in grado di muoversi in tutte le direzioni, sarebbero in grado di produrre all'anno fino a 4400 kW, cioè più del fabbisogno di una famiglia tradizionale.
Certo, il fatto che queste tecnologie sfruttano la turbolenza, cioè gli basta qualsiasi perturbazione che faccia muovere questi, chiamiamoli peletti, o queste foglioline. È evidente che la perturbazione a questo punto non deve essere un soffio, un vento che va in una sola direzione, basta che gli si muova qualcosa intorno. Ti ripeto, può essere anche la turbolenza dell'acqua. Ora, francamente, il calcolo teorico di 100 metri quadri li metto sul tetto di un palazzo e trasformo tutto, è un calcolo, appunto, è una previsione teorica. Poi, sai, comincia a pioversi sopra, con l'illuminazione del sole, casomai, come succede alle plastiche, si induriscono. Quindi poi dopo c'è sempre il mondo reale della tecnologia. Però se tu lo pensi per piccole potenze, appunto su una giacca, sulla tua bicicletta, su oggetti piccoli, quindi non soggetti per esempio 24 ore su 24 agli agenti atmosferici, al sole, alla pioggia, cose di questo genere possono già essere utilizzate. Ci sono aziende che mettono tecnologie di questo tipo nelle scarpe e possono, grazie a queste tecnologie, alimentare piccoli circuiti, un LED o qualcosa, un contapassi. Ecco, si tratta di portare a valori di efficienza molto più alta una tecnologia di questo tipo e utilizzarla per generare potenza. Ma è solo un esempio, ce ne sono molti altri.
Ma per esempio si potrebbe ipotizzare di tappezzare, che ne so, la volta delle gallerie dove passa il treno?
Assolutamente sì, ogni turbolenza è benvenuta e questi oggetti trasformano qualunque turbolenza in una cosa utile, quindi anche dal punto di vista antropologico è una bella tecnologia, no? Ma sempre, sempre in questa direzione. Un'altra cosa molto interessante che è stata sviluppata da alcuni giovani ricercatori qua è la turbina più piccola del mondo. Ma credo che le turbine le conoscano tutti, no? C'hanno diciamo dei magneti con degli avvolgimenti che girano ad altissima velocità e c'è una specie di pala, no? Che viene mossa per esempio dal vento. È sostanzialmente quello che ti ho chiamato la pala eolica, ma può essere molto più complessa, come succede, non so, nelle centrali idroelettriche, dove l'acqua muove una turbina, la turbina gira e genera corrente. Adesso immaginati di fare una turbina talmente piccola, talmente perfezionata, che ha il diametro di una moneta da un euro, quindi un oggetto piccolissimo, che con una differenza di pressione paragonabile a quella che hai nelle tubazioni dell'aria condizionata, quindi non ti serve un tornado, ti serve diciamo, un getto d'aria qualsiasi, è in grado di produrre una ventina di watt di potenza elettrica. 20 watt sono tanti, ci alimenti molti circuiti. Se la fai più grande, diciamo arrivi a un diametro di qualche centimetro, 10-15 centimetri, questa turbina, questa micro turbina può generare sino a 500 watt. Allora immaginati di essere in un posto dove non hai possibilità di avere energia perché sei in mezzo al deserto, in posti dove non raggiunti da sorgenti convenzionali, e questa cosa qui anche di notte è in grado di alimentare, quando il fotovoltaico non funziona, di alimentare per esempio una rete di distribuzione, quindi di controllo di una rete di distribuzione, dei sensori. Queste sono cose che potresti mettere nei grandi impianti di riscaldamento, nei motori, le potresti mettere nei condotti di reazione del motore, dei freni di macchine, aerei, treni, cioè è tutta roba che può funzionare sostanzialmente recuperando energia, in questo caso dovuta al flusso aerodinamico, no? alle correnti, al vento forte, che comunque è energia che andrebbe sperduta, andrebbe dispersa.
Quindi ci stai parlando anche di possibili applicazioni poi industriali, perché poi si tratta evidentemente di non lasciarle lì solo come delle belle idee, ma poi di venderle per produrre ricchezza per il paese. Quindi che sono le società distributrici di gas e acqua potrebbero comprare queste microturbine e nelle tubature inserirle.
Sì. Quindi stiamo studiando delle applicazioni sia sistemi di controllo, dove ci sono delle uscite di vapore che vengono utilizzate per far girare la turbina e che poi alimenta dei controlli nelle reti molto complesse, ma anche applicazioni treni. Quindi stiamo lavorando in diversi settori. Ecco, anche qui, dove c'è del vento, anche se in un pertugio piccolino, si può recuperare e si può utilizzare per creare dell'energia che per esempio alimenta dei controlli. Sì. Un altro settore molto bello, e qui cambiamo, diciamo, qui non serve il vento, no? Adesso andiamo su una cosa che può funzionare anche quando non c'è vento. Un altro settore molto bello è quello che riguarda i materiali più ecocompatibili, più semplici e anche meno brutti a vedersi per fare delle celle solari. Anche qui non parliamo di impianti che devono alimentare città, cioè noi stiamo parlando di cose portatili, no? Ricordati l'introduzione, qualcosa che sia umano come dal punto di vista della prestazione. E ora sono in fase di sviluppo dei materiali fantastici, perché sono delle plastiche che funzionano come dei materiali fotovoltaici, quindi traducono diciamo la luce in energia, però hanno il grande vantaggio di poter essere stampate. Quindi immaginati una manifattura per cui tu con una macchina rotativa, una macchina da stampa, quelle con cui un tempo si stampavano i giornali, puoi stampare tutto il chip. Quindi hai una struttura plastica, ci scrivi sopra, ci stampi sopra tutti gli strati di polimero che servono a creare la cella solare, ci stampi i contatti e alla fine ottieni un foglio semitrasparente che puoi arrotolare e metterti in tasca, che non è altro che una piccola matrice di celle solari che puoi utilizzare per il computer o da mettere, che so, sugli indumenti sportivi, sul tetto della macchina, dove vuoi. Ed è tutto stampabile, quindi con costi bassissimi, è fatto con materiali che non sono dannosi per l'ambiente.
Ma questa elettronica, diciamo 3.0, stampabile e flessibile, è già potenzialmente in produzione o sono, per adesso siamo fermi solo a dei progetti?
No, c'è ormai una molta realtà, soprattutto a livello di startup. Guarda, anche un nostro gruppo dell'IT ha messo su una startup che si chiama Ribes, che fa questo. Ci sono diversi centri nel mondo che ormai puntano su queste tecnologie flessibili, che bisogna sempre essere molto chiari sull'utilizzazione. Qui non si parla di un fotovoltaico che può sostituire, sai, quelle immense matrici di celle che si vedono nei campi per produrre megawatt, perché quella è, diciamo, quello è un altro dominio. Qui si parla di energia portatile, appunto qualcosa che un giorno tu comprerai, che so, dal ferramenta o al supermercato, la srotolerai e avrai l'energia che oggi invece ti dà una batteria da un volt e mezzo, che però dopo hai il problema di riciclare quando è finita. Quindi stiamo parlando di cose da mettersi addosso, da portare. Però 8 miliardi, 7 miliardi di umani che utilizzano queste cose invece che le batterie, tanti piccoli oggetti coperti da questi sistemi, capisci, sono piccole gocce, ma messe tutte insieme fanno un effetto enorme dal punto di vista dell'impatto ambientale.
Io poi ho un percorso umanistico di studi, quindi mi approccio con grande entusiasmo come un bambino a tutte queste cose che ci stai raccontando, ma per esempio leggendo questo documento mi sono rinfermato su questo nome un po' strano, il tellurio di bismuto, però il concetto mi piaceva perché questi materiali bidimensionali potrebbero in forma di vernice trasformare una differenza di calore in corrente elettrica. Me la puoi spiegare proprio mettendola giù semplice?
Questa è una grandissima sfida, Matteo, è una grandissima sfida, perché in realtà hai toccato un punto su cui c'è ancora molto da fare. Sfido tutti quelli che ci ascoltano a mettere una mano dietro il televisore, il computer, la radio, lo stereo, qualunque cosa elettrica, la lavastoviglie, la lavatrice, vedrete che dice posteriore è calda, perché ovviamente l'elettronica genera calore quando funziona, no? Quindi adesso la sfida è: possiamo prendere tutto questo calore, che di fatto è calore che va nell'ambiente, e trasformarlo in energia elettrica? Anche questo è harvester, anche questo è raccogliere e trasformare. Ma mentre prima dicevamo di raccogliere l'energia meccanica che noi dissipiamo camminando, correndo, perché c'è una turbolenza, perché c'è il vento, adesso spostiamo la sfida: possiamo trasformare il calore che si perde in qualcosa di utilizzabile in elettrico? E questi si chiamano sistemi termoelettrici. Purtroppo la natura ha dei grossi vincoli, perché l'idea è geniale, ma la sua implementazione è complessa. È molto difficile avere una grande efficienza sulla termoelettricità. Cioè, purtroppo si può trasformare calore in energia elettrica, ma con un'efficienza bassissima, meno dell'1%, per cui spesso diventa molto costoso, molto complesso avere dei sistemi buoni. Però in tempi recenti, grazie ad alcune nanotecnologie che utilizzano anche materiali un po' esotici come quelli che dicevi, e soprattutto delle strutture un po' particolari, si riesce ad alzare l'efficienza di questi dispositivi e si comincia ad avere, almeno per piccolissimi sistemi, una capacità di trasformazione di calore in energia elettrica che è più vantaggiosa. Però francamente qui siamo un po' lontani da una cosa applicabile. Il sogno sarebbe che tu potessi avere un sacchetto, un pacchetto, qualcosa che attacchi dietro tutti i tuoi elettrodomestici, che sostanzialmente trasforma il calore in energia che sia ricaricabile, no? Per cui poi questa roba qui la utilizzi. Ma siamo lontani ancora.
Senti, anche se siamo un po' lontani, in conclusione a me piace, da uomo della strada, poi provare a immaginare assieme a te quale sarà questo futuro che possiamo quasi toccare dalle cose che ci dici. Un giorno in casa potremmo avere delle vetrate curve che sono anche pannelli fotovoltaici con melanzane e grafene all'interno, capaci di produrre energia e idrogeno dall'acqua contenuta in un boiler, tutto wireless. Questo mondo è davvero a portata di mano, perché questa sfida è davvero incredibile.
Senti, Matteo, io ti dico una cosa, spingo più a tanto sognare gratis se non è ancora tassato, diciamo, spingo più in là il limite. Le cose che stai dicendo sono più o meno a livello prototipale in fase di studio, e se veramente i paesi avanzati, la ricerca ci crederà, più o meno prima o dopo diventeranno prodotti. La sfida secondo me è un'altra. La macchina più sofisticata del pianeta, o forse dell'universo, che è l'essere umano, i suoi 1000 watt, pezzettino di cioccolata. Tu prendi 450 kcal per una stecchetta di cioccolato e per due giorni non muori di fame e continui a fare un sacco di roba. Nessun elettrodomestico è in grado di fare lo stesso con un pezzo di cioccolata. Allora la sfida secondo me è che un giorno noi compreremo gli elettrodomestici che avranno una piccola tasca biologica dove tu butterai lo scarto organico della tua cucina, bucce di banana, scarti vegetali eccetera, e questi verranno sintetizzati, scissi, sintetizzati esattamente come noi facciamo con il fegato, con il nostro metabolismo, il cibo, e grazie a questi si faranno i 1000 watt che come noi esseri umani facciamo normalmente, che consentiranno di poter funzionare. Allora quello sarà un immenso sistema autosostenuto che prende il rifiuto organico della cucina e lo utilizza per funzionare gli elettrodomestici, i quali non avranno bisogno di corrente elettrica. Ecco, questa è una sfida, perché è biomimetica, cioè imita l'essere umano, la macchina forse più funzionata che c'è sul pianeta e forse nell'universo, e se ci pensi bene, di grande sostenibilità anche, no?
Assolutamente sì, ma quanto la tecnologia e insomma la ricerca pesca dalla filmografia? Mi sei venuto in mente quando facevi questo discorso della tasca biologica come il doc della DeLorean di Ritorno al Futuro che inseriva le bucce di banana per alimentare la macchina. C'è un link tra insomma i registi visionari che hanno prodotto film sul futuro 15-20 anni fa? E che...
Ma sai, guarda, allora, tutti sognano. È tutto sognato, sognare è molto facile. Ogni tanto c'è un sognatore che fa il sogno giusto e, come si suol dire, ci azzecca, no? Ci prende con il sogno. Allora, purtroppo per miliardi di persone che sognano, uno solo ci prende. E questa l'efficienza dei sognatori è bassa. Però questo non è un motivo per smettere di sognare. Secondo me bisogna continuare a pensare veramente in grande da questo punto di vista e soprattutto avere sempre presente che la lezione che ci dà la natura, la lezione tecnologica che ci dà la natura, è una lezione che non richiede sogno, richiede solo di essere capita. Cioè io in fondo non ho inventato, non ti ho detto uno scenario pazzesco, non è che abbia inventato una cosa fuori dalla ragione. Ho detto, riusciremo a prendere il sistema di alimentazione dell'essere umano e sostanzialmente utilizzarlo per alimentare una roba che non è propriamente un essere umano, ma che di fatto vuole 1000 watt. In fondo i miei 1000 watt sono gli stessi 1000 watt della lavatrice. Lo so che i componenti sono diversi, ma 1000 watt sono 1000 watt.
Da lì non si scappa. Bene, allora se in ognuna di queste possibili tecnologie questo è da puntualizzare. L'Italia ha il know-how per sintetizzare materiali più opportuni, sta a noi decidere se questi sistemi avranno il marchio Made in Italy. E ringraziamo ovviamente l'Istituto di Italiana Tecnologia, speriamo che insomma, il nostro paese decida di investire in queste ricerche proprio per disegnare e costruire la strada su cui camminerà il nostro futuro di paese. Grazie Roberto, buona giornata al direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, l'appuntamento come sempre venerdì prossimo alle 12.30. Grazie Roberto, buon lavoro.
Prossimo, grazie a tutti, grazie Matteo, grazie agli ascoltatori, ciao.